SBS Italian.
Per quanto riguarda la questione di Gaza e di Israele e Hamas, siamo di fronte a questa nuova tregua, la seconda tra l'altro nel giro di appena una settimana, e tutti si chiedono se potrà mai reggere. Ora, secondo quello che si è saputo, le due parti avrebbero attraverso l'Egitto raggiunto un accordo, e cioè che il movimento islamico palestinese si sarebbe, secondo le indiscrezioni, impegnato a non far lanciare più questi palloni incendiari, palloni ed aquiloni incendiari, che percorrendo alcuni chilometri da Gaza, entrando in territorio israeliano, hanno provocato non pochi roghi. E Israele su questo punto ha battuto moltissimo e aveva anche cominciato già ad attaccare con i suoi aerei i lanciatori, coloro che lanciavano questi palloni ed aquiloni incendiari. Ora Hamas si sarebbe impegnato su questo, e allo stesso tempo Israele avrebbe garantito, ma siamo sempre nel campo delle indiscrezioni, un allentamento della chiusura del blocco di Gaza, per cui si spera che possa finalmente tornare ad essere garantito il flusso di carburante che entra a Gaza, e naturalmente anche l'ingresso di tutte le altre merci, perché nei giorni scorsi il ministro della difesa israeliano Avigdor Lieberman, un esponente dell'ala più dura del governo di destra e che al potere in Israele, aveva interrotto le forniture di carburante e limitato tutta un'altra serie di ingressi nella striscia di Gaza proprio contro ritorsione nei confronti di Hamas. Ora si spera che dopo queste intese possano poi sopraggiungerne altre per migliorare soprattutto la condizione dei palestinesi di Gaza, che al di là della questione del conflitto tra Hamas e Israele, bisogna considerare che la striscia di Gaza è un territorio dove vivono 2 milioni e circa 100.000 persone in meno di 400 chilometri quadrati di territorio, e in quel territorio le condizioni di vita sono particolarmente penose e difficili. Non a caso si parla di Gaza come un'enorme prigione a cielo aperto, e ci sono gravi allarmi. Le Nazioni Unite già qualche anno fa hanno detto che dal 2020 Gaza non sarà più vivibile. Qualcuno dice già adesso non lo è, non c'è acqua potabile, l'acqua deve essere disinfettata, e insomma i problemi sono davvero seri, senza dimenticare disoccupazione altissima, un'intera popolazione che di fatto vive con gli aiuti internazionali, umanitari internazionali. È una questione aperta, è una questione che va risolta, e quindi al di là di questo cessate il fuoco si spera che la comunità internazionale, ma soprattutto Israele, mostri una maggiore flessibilità nei confronti di Gaza, così come si spera che Hamas interrompa questa guerra di attrito che aveva cominciato con Israele.
Michele, in questo contesto nelle ultime ore sono arrivate delle notizie, cito Sky News Arabia, secondo le quali Israele avrebbe bombardato una base militare siriana nel territorio della Siria, nella città di Hama. Ora, normalmente negli ultimi mesi Israele ha portato avanti dei bombardamenti, ma su delle basi iraniane. Cosa sta succedendo? C'è un cambio in strategia?
E potrebbe essere la conseguenza dell'incontro del vertice tra Trump e Putin. Israele aveva riposto molte speranze su questo incontro. Anzi, nei giorni precedenti a quel faccia a faccia, il premier israeliano Netanyahu era volato a Mosca per parlare con Putin, e addirittura la stampa locale aveva parlato di un accordo raggiunto da Netanyahu e Putin, dove la Russia avrebbe fatto il possibile per far uscire l'Iran, che sappiamo aiuta Bashar Assad, il presidente siriano Assad, aiuta la Siria nella guerra civile interna contro le formazioni jihadiste ribelli. Ora Israele guarda con grande sospetto e timore, ma anche con grande rabbia, la presenza dell'Iran, dei combattenti iraniani, di ufficiali iraniani in Siria, e ne vuole l'uscita dal paese, o quantomeno che a questi rappresentanti iraniani non venga consentito di allestire delle postazioni nei pressi delle alture del Golan, che è questo territorio siriano che Israele occupa da 51 anni. Sta di fatto che probabilmente l'incontro tra Trump e Putin, che qualcuno indicava, riteneva risolutivo da questo punto di vista, invece non ha prodotto gli esiti che Israele sperava. Israele aveva fatto capire che non avrebbe messo in discussione la stabilità del regime siriano se gli iraniani fossero stati allontanati da quel paese. Forse questo non è stato ancora garantito ed ecco perché Israele è tornato ad attaccare in profondità in Siria dopo un periodo di pausa che aveva lasciato immaginare appunto una particolare tendenza, quella appunto di non acuire i problemi interni siriani e di non attaccare direttamente la Siria ed Assad. Qualcosa deve essere cambiato e quindi Israele torna ad attaccare con forza lì. Tra l'altro questo attacco è avvenuto in una giornata particolare e importante perché c'è stata questa notizia dove Israele ha consentito a ben 800 membri della cosiddetta difesa civile siriana, in realtà è questa formazione nota come il Metti Bianchi, che viene considerata un'organizzazione umanitaria, secondo altri invece sarebbe un'organizzazione vicina al ramo siriano di Al-Qaeda, il fronte al-Nusra, però sta di fatto che Israele per la prima volta ha fatto passare attraverso il suo territorio circa 800 siriani e per lasciarli poi andare in Giordania, da dove poi dovrebbero essere fatti partire per l'Europa, in particolare per la Gran Bretagna, la Germania ed anche il Canada. Una notizia davvero importante perché fa capire che poi Israele non si limita solo a queste operazioni di bombardamenti aerei, ma evidentemente è più impegnato e più coinvolto nelle vicende interne siriane di quanto non affermi ufficialmente il premier Netanyahu.
E non solo politica internazionale e azioni in Siria da parte di Israele, ma novità anche per quanto riguarda la vera e propria natura dello Stato israeliano. Infatti il Parlamento ha votato una modifica alla legge fondamentale di Israele, nella quale viene incluso per la prima volta la dicitura che Israele è uno Stato ebraico, qualcosa che precedentemente non era inserito nella Carta fondamentale di Israele. Come è successo e quali sono le implicazioni di questo?
Beh, diciamo che secondo gli analisti in realtà tutto quello che ora è affermato nero su bianco già avveniva nella vita di tutti i giorni. Israele si è sempre considerato, ed è quello l'ideale del movimento sionista che lo ha creato e fondato, cioè quello di creare uno Stato che fosse a maggioranza ebraico, uno Stato ebraico. Stavolta però c'è qualcosa di nuovo che sicuramente stride con la definizione di Stato ebraico e democratico che Israele si dà, e cioè il fatto che questo Stato si definisce uno Stato che appartiene al popolo ebraico, e questo sembra escludere di fatto, non tanto nell'appartenenza, ma nella parità, nell'uguaglianza, le minoranze all'interno di questo Stato, in particolare quella degli arabo-israeliani che sarebbero i discendenti dei palestinesi che rimasero nello Stato di Israele o che riuscirono a rimanervi dopo la guerra del 48. Quindi ci sono state grandi polemiche e grandi critiche anche internazionali, sono piovute da più parti su Israele, perché questa definizione di Israele come Stato della nazione ebraica sicuramente non rende Israele uno Stato democratico al 100%, dove è garantita nero su bianco l'uguaglianza di tutti i suoi cittadini ebrei e non ebrei. Per cui le implicazioni adesso si dovranno vedere. Qualcuno dice in realtà non cambierà nulla, altri invece sostengono che cambierà tanto e che i cittadini non ebrei saranno ancora di più dei cittadini di serie B. Vedremo come va. Il premier israeliano lo nega, dice che in realtà questa legge che è stata introdotta non fa altro che stabilire ciò che tutti sanno, che Israele è uno Stato ebraico, uno Stato del popolo ebraico, e che questo non mette in discussione l'uguaglianza di tutti i suoi cittadini.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.